Dunque, sto leggendo tre versetti in Genesi al capitolo 8, versetti dal 20 al 22, cioè 3, 2, no, sono 3 perché 20, 21, 20. Esatto. Pagina 10. Noè costruì un altare al Signore, prese degli animali puri di ogni specie e uccelli puri di ogni specie e offrì olocausti sull'altare. Il Signore sentì un odore soave e il Signore disse in cuor suo: questo naturalmente avviene dopo il diluvio, siamo tanto per capire. È la fine del diluvio. E allora poi, ecco, ho fatto questo piccolo particolare. Il Signore sentì un odore soave e il Signore disse in cuor suo: io non maledirò più la terra a motivo dell'uomo, poiché il cuore dell'uomo concepisce disegni malvagi fin dall'adolescenza. Non colpirò più ogni essere vivente come ho fatto, finché la terra durerà. Semina e raccolta, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte non cesseranno mai. Ma ci tengo, dovete sapere che quello che è successo, cioè il diluvio, la distruzione del genere umano, è avvenuta a causa della malvagità degli uomini, dell'uomo. E qui, signore, ci troviamo a una fase nuova, e questa fase nuova. Questa fase nuova è questa. Il Signore conosce bene l'essere umano, l'ha creato Lui e sapeva bene ogni cosa, ma il diluvio è venuto per nostro ravvedimento, perché tutte le cose che il Signore le fa al fine che l'uomo possa imparare questo. E ci troviamo davanti a questo fatto, è come se si fosse calmata nel cuore del Signore questa ira che è scoppiata, nella quale ha distrutto la generazione del diluvio. Perché dice, dopo l'offerta di Noè, ha salvato quelle persone che doveva salvare, sentì un odore soave e il Signore, sentì un odore soave, il Signore disse in cuor suo. E poi c'è un'altra cosa, dice: io non maledirò più la terra a motivo dell'uomo, perché il cuore dell'uomo concepisce disegni malvagi fin dalla sua fanciullezza. No? Uno. Poi andiamo nel capitolo 6 della lettera ai Romani, pagina 1121. Leggiamo dal versetto 15 fino al 23, compreso un volontario qualsiasi. Sia maschio che sia femmina.
Faremo dunque? Peccheremo forse perché non siamo sotto la legge, ma sotto la grazia? Non di certo. Non sapete voi che se offrite a qualcuno come schiavi per obbedirgli, che se vi offrite a qualcuno come schiavi per obbedirgli, siete schiavi di colui a cui obbedite, o del peccato che conduce alla morte, o dell'obbedienza che conduce alla giustizia? Ma sia ringraziato Dio, perché eravate schiavi del peccato, ma avete obbedito di cuore a quella forma di insegnamento che vi è stata trasmessa. E, liberati dal peccato, siete diventati servi della giustizia. Parlo alla maniera degli uomini, a causa della debolezza della vostra carne, poiché, come già prestate le vostre membra a servizio dell'impurità e dell'iniquità per commettere l'iniquità, così prestate ora le vostre membra a servizio della giustizia per la santificazione. Perché quando eravate schiavi del peccato eravate liberi riguardo alla giustizia. Quale frutto dunque avevate allora? Di queste cose ora vi vergognate, perché la loro fine è la morte. ma ora, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore.
Amen. Vado nella lettera ai Filippesi, al capitolo 3, pagina 1171, e leggo dal 17 al 20. Paolo dice: siate miei imitatori, fratelli, e guardate quelli che camminano secondo l'esempio che avete in noi. Perché molti camminano da nemici della croce di Cristo. Ve l'ho detto spesso e ve lo dico anche ora piangendo. La fine dei quali è la perdizione. Il loro Dio è il ventre e la loro gloria è in ciò che torna a loro vergogna. Gente che hanno l'animo alle cose della terra. Quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore Gesù Cristo, il Signore, che trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, mediante il potere che egli ha di sottomettere a sé ogni cosa. E poi, ci spostiamo un attimino in Geremia, vediamo ancora, facciamo leggere a qualcuno i primi 5 versetti del capitolo 3, pagina 740. Un volontario? Nessuno, la guerra è finita.
Capitolo 3?
Sì, i primi 5 versetti.
Il Signore dice: se un uomo ripudia sua moglie e questa se ne va via e si sposa con un altro, quell'uomo torna forse ancora da lei? Il paese stesso non ne sarebbe forse tutto profanato? E tu, che ti sei prostituita con molti amori, ritorneresti da me? Dice l'Eterno. Alza gli occhi verso le alture e guarda, dov'è che ti sei prostituita? Tu sedevi per le vie ad aspettare i passanti, come fa l'arabo nel deserto, e hai contaminato il paese con le tue prostituzioni, con le tue malvagità. Perciò le grandi piogge sono state trattenute e non c'è stata pioggia di primavera. Ma tu hai avuto una fronte da prostituta e non hai voluto vergognarti. Mi hai appena gridato: Padre mio, tu sei stato l'amico della mia giovinezza. Egli sarà forse adirato per sempre? Serberà forse la sua ira fino alla sua fine? Ecco, tu parli così, ma intanto commetti tutto il male che puoi.
Beh, che dire, cari fratelli, se non ci troviamo davanti a un classico esempio di ipocrisia, di quella molto, molto robusta, no? E qua siamo in un periodo dove si sta preparando la deportazione, no? Quindi un altro periodo dove avviene... c'è una punizione, direi, carnalmente abbastanza pesante per il popolo di Israele. È molto, molto importante da studiare questi 5 versetti, però non ce la facciamo questa mattina. Voi sapete che la parola del Signore è estremamente profonda e sostanzialmente tratta Israele, gli dice: tu sei proprio, anzi non sei solo una donna che se ne va, no? Viene ripudiata e poi si sposa con un altro, no, tu sei ancora di più, ti sei prostituita da tutte le parti e ti sedevi ovunque per amoreggiare con questo e con quell'altro, tu hai contaminato il paese con tutte le tue prostituzioni e le tue malvagità. E qui torniamo un po' alla natura nuovamente, che perciò le grandi piogge sono state trattenute. Quindi prima viene con il diluvio distrutto il genere umano, qui il Signore, no, comincia a punire, perché l'uomo non può, non è che il Signore prende il controllo della situazione, non è che può fare quello proprio tutto quello che vuole, cioè ci sono dei limiti. E soprattutto riguardo questi limiti, riguardo al popolo con il quale il Signore ha una relazione con loro, con noi, ce lo auguriamo. Quindi ha contaminato il paese con le sue prostituzioni e le sue malvagità, perciò le grandi piogge sono state trattenute e non c'è stata pioggia di primavera. Poi che dici, tu non hai voluto vergognarti? Mi hai appena gridato, Padre mio, tu sei stato l'amico della mia giovinezza. Egli sarà forse adirato per sempre, il ragionamento che faccio, che ci faccio, ma forse il Signore sarà sempre arrabbiato con noi, eh? Serberà forse la sua ira fino alla fine. Capisci? Ragionamenti da scienziati che facciamo noi, no? Ecco, tu parli così, ma intanto commetti tutto il male che puoi. Cioè, capisci? Siamo in uno stato di ipocrisia assoluta. E né più e nemmeno dopo un po' vediamo che il Signore interviene, arriva Nabucodonosor, come abbiamo visto, e li deporta, li porta via con tutto ciò che consegue. Nella lettera che abbiamo letto, cioè poc'anzi, in Filippesi, dice ancora una cosa. Paolo sa questo e piange con un... dice, ve l'ho detto piangendo, no? Insomma, cercate di rendervi conto di qual è il peccato, la fine, perché altrimenti la fine di coloro che camminano in questo modo, il quale il loro Dio è il ventre, eccetera, eccetera, la fine dei quali è la perdizione. E sta parlando dei credenti. Sta parlando dei credenti, questo è un libro scritto per i credenti. Sta parlando, cioè, uno pensa che in questo libro si ci rivolga sempre, ma no, questo non ci riguarda, siamo credenti, noi non siamo a posto, non ci riguarda. No, si rivolge ai credenti come nel Vecchio Testamento si rivolge ad Israele. Allora, potremmo dire che cosa? Leggendo la lettera ai Romani, che è una lettera, cioè è veramente, cioè una rivelazione straordinaria. Tu più la leggi, più capisci bene l'opera dello Spirito Santo. Che l'abbiamo detto tante volte, non è quella di stupire con effetti speciali, no? Che fanno molto. Ma semplicemente è quella di condurre il peccato, scusate, il peccatore alla conoscenza della sua tragedia. Della sua tragedia. È facile dire bisogna far così, ma io vorrei anche capire perché devo fare così, perché mi devo convertire, perché devo cambiare la mia vita, il mio modo di fare, di vedere. Perché? Perché, fratelli e sorelle? Perché se ci guardiamo un po' attorno, in mezzo a persone inconvertite, possiamo dire che cosa? Che disastro! Che disastro! Che disastro, non vedete, non vedete un po' di disastro? Che disastro. Allora, c'è una serie di disastri che, intanto l'uomo è inconvertito, perché poi l'uomo convertito magari si fa, convertito è una parola grossa, eh. Anche nella propria famiglia si combinano disastri, perché, ma noi guardiamo fuori, adesso guardiamo i disastri più grandi che ci sono, perché dobbiamo renderci conto che il mondo non è fatto di credenti. Ma la stragrande maggioranza non è credente e dichiara, anche se dichiara di credere, no? È proprio il caso di dire, quando si parla di questi disastri, di un elefante che cammina su delle lastre di cristallo, no? Così ha fatto l'uomo, così ha fatto l'uomo, è entrato, e ha cominciato a distruggere ogni cosa. Quanti disastri abbiamo combinato nella nostra vita? Ma non sono parole a caso. Fratelli, io voglio che la nostra fede sia, io personalmente, ma sono convinto prima di cose, Signore, che dobbiamo capire di che cosa stiamo parlando, perché altrimenti cioè, veniamo a fare una funzione religiosa, veniamo a fare una funzione religiosa, ma che non ce n'è bisogno. Allora dobbiamo capire quanti disastri abbiamo combinato nella nostra vita. Il male che so fare, quello lo faccio, dice Paolo. Oppure il bene che so fare, quello non lo faccio e viceversa. Cioè capisce che c'è una forza in lui che fa il contrario di quello che dovrebbe fare. Ma non è una giustificazione, Paolo non giustifica questo. Cerchiamo di capire che entrati nel mondo, cari fratelli e sorelle, con noi da bambini è entrata la superbia. Capisci? I bambinetti quando cominciano a fare gni 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 gni, fanno gli stupidini. Perché non è colpa solo, perché gli adulti li hanno idolatrati, no? E quindi emettono quello che è l'uomo è malvagio da quanto è fanciullo, no? Comincia a non essere, comincia a scimmiottare, invece è solo un bambino, capisci? No, no. Cerchiamo di capire che entrati nel mondo la superbia prende il sopravvento. L'uomo è malvagio da quanto è fanciullo. Gesù dice che nessun uomo è buono, nessuno. E ancora aggiunge, tutti hanno peccato e tutti sono privi della gloria di Dio. Ah, bella storia. Un creato intonso, immaginate la creazione nuova di zecca, guardate un regalo nuovo di zecca. Ah, nuovo di zecca, macchiato dal peccato, macchiato dal peccato, cioè questa è una tragedia, ma chi non capisce questa cosa qua non ha capito niente di perché dobbiamo credere, perché è una cosa nuova di zecca, una meraviglia rovinata, eh? Rovinata, sapete quando dice Zac, da una cosa che poi ha causato un'infezione terribile, terrificante. La parola di Dio non è una favola, ma è una realtà che mette a nudo tutta la tragica realtà dell'uomo, responsabile di aver rotto l'equilibrio della natura. Non ce la contiamo. Io sono costretto ad ammazzare le zanzare perché mi pungono, capisci? E poi mi viene prurito. Ma inizialmente non sono convinto che il Signore avesse progettato le cose così. Perché altrimenti non sarebbe scritto che il lupo e l'agnello vivranno assieme. Capisci? Perché vuol dire che oggi non possono vivere assieme. Perché se un lupo vede un agnello non vede l'ora di divorarlo. No? E quindi l'uomo è responsabile di aver rotto l'equilibrio della natura con uno spirito di ribellione nei confronti del suo creatore. E detto niente. Cioè noi, in genere, noi già cerchiamo di stare attenti, però si banalizza, si banalizza. Per questo peccato è cresciuto il male a macchia d'olio. Vabbè, a macchia d'olio. Personalmente, perché poi sai. Peccato è una cosa, guardate che è una cosa molto grave, non pensiamo che sia una cosa da poco, comincia a scavare dentro, comincia a fare dei buchi enormi, no? Ma anche collettivamente, perché poi si propaga da tutte le parti, come abbiamo visto in Macchiadoni. Fino ai giorni nostri, cari fratelli e sorelle, giorni di tribolazione, giorni di corruzione, sempre più grande del genere umano, come all'epoca di Noè. Si vive però come se questo non fosse vero, come se questo non ci riguardasse. Si vuole lasciare fuori dalla propria vita, eh? Dalla propria vita si vuole fare fuori la realtà, il creatore, il padrone di tutte le cose. Si vuole lasciare fuori. Non voglio che mi disturbi, non mi disturbare. O che il Signore ci illumini, cari fratelli e sorelle. Noi siamo nati gravemente ammalati, e io non credo, fratelli e sorelle, in quelle che dicono, ora ho creduto e sono guarito. Io Io sono convinto che sicuramente la fede nell'Iddio di Israele ci darà la guarigione. Io di questo sono convinto. Sono convinto. Ma solo un po' per volta, cari fratelli e sorelle. E negli anni, nei giorni, negli anni, vediamo che queste catene un po' per volta vengono spezzate. A un certo punto non le vedo più. E le funiche ci tenevano schiavi. Importante questo, fratelli e sorelle. Ho creduto, sono salvato, tutto il resto non conta. Visto i miracoli, alzo le mani, lode a te, Signore! Amen! Ah, ma il problema è... Ma il problema è se sei stato liberato poi da questo peccato, perché questo è il problema. E qua l'Apostolo Paolo dice: non sapete voi che se vi offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirgli, siete schiavi di colui a cui ubbidite, o del peccato che conduce alla morte, o dell'ubbidienza che conduce alla giustizia? Non ci sono molte vie di mezzo, come si fa oggi, come siamo abituati a... Ma si è ringraziato Dio perché eravate schiavi, vedi, del peccato, ma avete ubbidito di cuore a quella forma di insegnamento, di cuore avete ubbidito a quella forma di insegnamento che vi è stata trasmessa. E liberati dal peccato siete diventati servi della giustizia. Ma è una lotta, cari fratelli e sorelle, è una lotta contro la malattia. Perché questa è una malattia, il peccato. Guardate che è una malattia spirituale, grave, molto grave. E ha dominio anche e soprattutto sulla carne, cari fratelli e sorelle. È una lotta contro la malattia, contro l'impurità della lebbra. Vi ricordate? È una lebbra. Quando si parla di purificare, l'esempio migliore è quello della lebbra, che arriva a divorare perfino gli arti del corpo, a farle sparire, menomare ogni parte del corpo. È così il peccato. Tutti sono nati nell'iniquità, in una vita senza senso, senza senso. E come fine la morte, cari fratelli e sorelle. L'obiettivo è la morte. Cresco, mangio, coltivo l'orto, le piante, mangio, bevo, cresco, i bambini crescono, divento vecchio e le rughe, e le malattie, gli acciacchi e quella mia prospettiva è la tomba. Perché fuori dal piano di Dio non c'è salvezza, non c'è speranza. Allora, quel che facevo quando ero giovane, quando ero schiavo, come dice qua, era tutto intento a soddisfare il peccato, che dava vigore alla carne, perché, sai, ti rincalzava, ti gonfiava sempre di più. Magari compravi anche una macchina più grossa, per essere ancora più ganso, diciamo, no? Dava vigore alla carne e soddisfava uno spirito malvagio, a discapito del mio prossimo. Perché queste sono cose che noi non vogliamo dirle, non vogliamo neanche pensare. Ma chi? Tu? Io no, io non ho mai fatto niente, io non ho mai offeso nessuno. Abbiamo bisogno di questa libertà. Dice: chi persevera, dice Gesù, nella mia parola conoscerà la verità lo farà libero. Dimorare nella parola di Dio e prendere la medicina che ogni giorno ci guarisce. Dimorare, però, che è diverso da leggere e non capire, perché non c'è comunione. Se io non capisco, non c'è comunione con il Signore, no? Che ogni giorno ci guarisce fino alla guarigione completa. Ma completa da cosa? Definitiva. Arriva un giorno, fratelli e sorelle, che devo capire da solo questo, che mi dà libertà dal peccato e dalla sua schiavitù. Questa perseveranza, cari fratelli e sorelle, è necessaria. È assolutamente necessaria. Perché Gesù dice: chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Perseverare, fratelli. Non addormentarsi. Dal peccato non si guarisce in un solo colpo, cari fratelli e sorelle. Ho creduto. Finito. Sono salvo. Oh, posso continuare tranquillo. Poiché esso è subdolo. È come la lebbra, la malattia subdolo. È subdolo, è profondo. È solo la comunione con Dio nel tempo, nel tempo. È la sua pazienza, come ho pregato prima. La sua pazienza che ci dà, sa che porterà il Signore a compimento questo. La comunione con Dio nel tempo ci permette di capirlo, questo peccato, di capirlo, perché se non capiamo che è un peccato, è un problema ancora più grave. Il peccato è come quei virus che si tramutano, tramutano il loro DNA, non riesci mai a capire qual è, capisci? Come quello del... ma ce ne sono tanti che si comportano così, capisci? Mentre abbiamo preparato gli anticorpi, lui ha cambiato il suo stato, capisci? Dobbiamo capire, comunione con Dio ci va nel tempo, dobbiamo capire e dobbiamo permettere, dobbiamo bloccarlo. Oh, se mi rendessi conto dello stato pietoso nel quale mi trovo, e se con questo stato dovessi trovarmi di fronte alla morte, cari fratelli e sorelle, oh, se mi rendessi conto di questo, a una morte imminente, che nessuno di noi mette in conto, quale angoscia, quale senso di vergogna, di umiliazione, quale senso di vergogna, di umiliazione. E che cosa dovremmo dire? E cosa potremmo dire al Signore? Perché quando eravate schiavi del peccato eravate liberi riguardo alla giustizia. Cioè, non facevamo nessuna giustizia. Quale frutto dunque avete allora? Avevate allora? Di queste cose ora vi vergognate, poiché la loro fine è la morte. Invece, cari, se tu sei guarito, il Signore ti ha liberato, ma non a parole, come sei abituato, vieni qua che ti do una benedizione, puoi andare a casa tranquillo. No, la benedizione è la parola che ascolti. Io altre benedizioni non sono capace, certo, io prego, no, che il Signore ci protegga, ci benedica, siamo la nostra famiglia, tutto quello che volete. Ma da queste cose non ho questo potere. E invece, se tu sei guarito, puoi dire, dopo aver scansato questo incidente mortale, doppiamente mortale, per la morte seconda, puoi tranquillamente dire: è vero, sto per andarmene. Ma una grande consolazione, né morte né vita potranno separarmi dall'amore di Cristo. Ma questo lo posso fare solo quando sono stato liberato. Né morte né vita, né potestà, nessuna cosa mi può liberare dall'amore di Cristo, nessuna cosa. Quindi anche nella morte Cristo mi tiene nelle sue mani. Questa sì che è consolazione, sapere questo. Me ne vado dove? Nell'ignoto, no? Perché nessuno può rapirmi dalla sua mano. Spero che tu non sia come quel carcerato, caro fratello e sorella, che una volta che gli è stata offerta la libertà è tornato in carcere da solo, scusa, è tornato in carcere perché non sapeva cosa farsene della libertà. Gli è stata offerta la libertà e ha preferito restare quel che era, cioè uno schiavo. Come gli ebrei, quando gli è stato offerto di raggiungere la terra promessa, la libertà, Mosè ha dovuto battagliare. Non basta dire ho sbagliato, non basta dire ho sbagliato, ma una volta riconosciuto il peccato è necessario essere compunti nel cuore. Perché? Perché se tu sei compunto nel cuore vuol dire che ti vergogni, perché se no non c'è ravvedimento. È facile che esso ritorni, caro fratello e sorella, come una malattia. È facile che esso ritorni come una malattia, con le sue ricadute costanti nel tempo. Bam! Dice, ero convinto di averlo fatto fuori. Dopo un po', bam! Ritorna. Perché non hai capito, tu non l'hai capito. E se non l'hai capito, tu navighi nel buio e non ce la fai, capisci? Perché è l'opera dello Spirito Santo che ti consente questo. E se tu non hai comunione con Gesù Cristo, come fai? Come fai? Allora ritorna. Boom. Dici, ma perché ritorna? Perché non sei in comunione col Signore. Per quello, allora, la tua, dici, ma io faccio così, io cerco di fare come sta scritto. Ma se non hai capito cosa devi fare? Faccio una piccola parentesi, ieri mi ha chiamato una signora per dirmi, dopo che, siccome non potevo dare lezioni dirette a questo qua, per aiutarlo, il Signore ha detto di fare del bene a tutti, principalmente ai fratelli in fede, però di fare del bene a tutti, quindi quando mi chiedo qualcosa io se lo posso fare la faccio. E per salvarlo un po', dico non presentarti senza niente, se no alla fine, gli ho detto vieni, fai così, 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 così e così. Gli ho spiegato tutto quello che doveva fare, gli ho fatto prendere appunti e tutto. E poi ieri mi ha chiamato sconsolata la signora e dice, prof, il ragazzo ci ha provato, ma si è perso, non sapeva più che pesci prendere, dove andare. Ecco, per quello, se noi non capiamo, cioè io mi devo relazionare col peccato, capisci? Mi devo relazionare, devo capire chi è questo peccato, cosa fa. Peccato, oggi, ma cos'è questo peccato? Io mi devo capire, perché se io non capisco, quando ho un minimo dubbio, devo capire e devo portarlo davanti al Signore, perché da solo non ce la faccio, lo dobbiamo scannare assieme. Ma devo capire, se non lo capisco non è possibile risolvere il problema, non è possibile. Se la tua fede è costante, con l'aiuto del Signore, lo dominerai. Il Signore ti darà il potere di dominarlo. Ma lo devi riconoscere. Devi riconoscere la sua follia, la sua inutilità. È una cosa inutile. Una cosa inutile. Alimenta solo la carne. Ci illude, ci impapocchia, ci fa sentire quel che non siamo. Ci fa mentire, ci fa dire, ci fa fare di tutto. Vuol dire che non siamo più noi che abbiamo il dominio sulla nostra vita, ma è Lui che ha questo dominio. Dobbiamo arrivare a vergognarci, cari fratelli e sorelle, di quel che eravamo e di quel che siamo, semmai. A vergognarci di ogni peccato commesso senza ragione. Ma non solo oggi, cari fratelli e sorelle, ma di tutti quelli fatti anche nel passato. Dobbiamo avere il coraggio di guardare in quel cesto dell'immondizia dove c'è porcheria a non finire. Solo questo è indicativo del fatto che lo Spirito Santo di Dio dimora in me o meno. Non c'è un'altra possibilità. È solo al momento che io mi vergogno e mi rendo conto, allora le cose cambiano. Poiché la sua opera è quella di condurci ai piedi del Signore per farci perdonare, perché ogni tipo di peccato deve essere presentato davanti al sommo sacerdote, ve lo ricordate? E quale sommo sacerdote abbiamo noi? al di là di questi sommi sacerdoti, che si chiama Gesù Cristo. Ma dobbiamo essere accompagnati dallo Spirito Santo ai suoi piedi. Tutti i peccati, anche quelli che noi riteniamo più piccoli, perché pensiamo di aver ragione, alla fine pensiamo pure di aver ragione, sono quelli che creano malanimo, fratelli e sorelle, sono quelli che creano sette, sono quelli che creano divisioni, peccati d'orgoglio, che ci impediscono di confessare davanti a tutti le mie debolezze. Noi pensiamo che sia un atto di forza, nascondere. No. Sì, io ho un difetto, cari fratelli e sorelle. E il mio difetto nella fede, anche nella gestione di questa comunità, è stata una scelta che ho fatto, ma può essere molto criticata. Quella di... E questo mi ha causato anche... E ho fatto degli errori. Però il mio obiettivo non era offendere qualcuno, ma era togliere completamente l'ipocrisia. Confessate i vostri peccati gli uni gli altri. In questi anni ho insistito che questi peccati venissero confessati. Magari non erano gravi, perché ci sono delle cose che meglio le confessate solo al Signore, lasciamo perdere. Io non voglio sapere gli affari di nessuno. Però... diciamoci la verità, non ce la nascondiamo, capisci? Perché anche quello è vergognoso per un credente. Dobbiamo essere franchi. Dice, ora avete creduto, siete franchi. Ditevi la verità. Perché dobbiamo perdonarci gli uni gli altri, così come Cristo ci ha perdonato. Avete, capisci? Se io non ti dico il problema, tu non lo sai. E continuiamo a nasconderci. Poi quando eravamo bambini si giocava a nascondino. Molti pensano che non si tratti di peccati, ma soltanto di opinioni. No, ma io ho solo un'opinione diversa. Capisci? Ma certo, le opinioni ce ne sono di tutti i colori. C'è chi piace rosso, chi piace verde, chi piace giallo. Lo stesso vaso. Ma una cosa soggettiva, un'altra cosa. Il peccato no. Perché uno considera proprio opinioni diverse. Ma non perché devono essere... Ma purtroppo le opinioni, cari fratelli e sorelle, molte volte sono dei peccati che noi non vogliamo ammettere. Invece sono peccato d'orgoglio, proprio per questo. Perché non vengono confessati. Sapendo che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. La fa lievitare. Ecco, io ho avuto un piccolo pensiero in cuore... questa mattina una piccola preghiera che ho rivolto al Signore. Io lo faccio, il Signore lo sa, non ho bisogno di dirlo a voi. Non perché sono superbo. Ha detto, abbi pietà di me, Signore, perché sono un uomo malvagio. Perché sono un uomo malvagio. Io non faccio nulla di buono. Dice, ma come? Non fai nulla di buono? No. E queste sono le confessioni che io faccio al Signore. Io non faccio nulla di buono, ma se mi esce dalla bocca qualche parola buona, essa viene da te. Essa viene da te. Bisogna essere consapevoli di quel che siamo. Per avere il perdono del Signore, la sua pace, per conquistare ogni giorno quella consapevolezza di arrivare magari in un momento difficile della nostra vita. Ah, dici me ne devo andare, però io ho una consapevolezza, grande consapevolezza, che né morte né vita mi separeranno dall'amore di Dio che è in Cristo. Io, questo lo può fare chi ha la fede acquisita. Chi no, fratelli e sorelle, anche se avete cantato per 50 anni, uno viene preso da un senso di forte angoscia. forte angoscio, perché non ha questa certezza. Ecco perché non ha la fede. Ma la fede di che? La parola di Dio, fratelli e sorelle, ci dice che l'uomo è malvagio da quando è fanciullo. Dobbiamo arrenderci, prendere atto di questo. Avete ubbidito di cuore a quella forma di insegnamento che vi è stata trasmessa. Così dice Paolo. E liberati dal peccato siete diventati servi della giustizia. Ma liberati dal peccato però. E se no, come faccio a servire la giustizia e continuare a servire il peccato? Bah, c'è qualche contraddizione. Questi ultimi versetti, dal 20 al 23, ci dicono perché quando eravate schiavi del peccato, eravate liberi riguardo alla giustizia, cioè potevate fare quello che volevate. Ah, dice, adesso sono diventato schiavo, certo, ma schiavo di Cristo, sono diventato libero dal peccato, però. Cioè, di quelle cose ora vi vergognate, perché la loro fine è la morte, cari fratelli e sorelle. Se noi proviamo questa vergogna per quello che abbiamo fatto, per quel che siamo, vuol dire che la strada è buona, abbiamo intrapreso una buona strada. Perché dice, ma ora liberati dal peccato e fatti servi di Dio, avete per frutto la santificazione e per fine la vita eterna. Ma ora liberati dal peccato, prima liberati, poi fatti servi di Dio, avete per frutto la vostra santificazione. Cioè ogni giorno, quello che dicevo prima, ogni giorno di più una separazione dal male, no? Perché la santificazione avviene in un colpo solo? E no, ha bisogno del suo tempo. Perché Cristo vuole presentare la sua Chiesa davanti al Padre, santa e immacolata. Ma, cioè, non è che presenta dei caproni, dei lupi, dei serpenti. Io penso che presenti ognuno di noi alla fine, ognuno fa una sua carriera nella fede, no? Lo presenta come agnello, che lui, come pecora, è agnello che lui ha mutato nel tempo. La vostra santificazione che ha per fine, ed è per fine, la vita eterna. Cari fratelli e sorelle, quindi non la tomba, la corruzione della carne, no, la vita eterna. Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Gesù Cristo. Vedete, in questo mondo io sento cose che non mi stupisco più di tanto, però vedo che, parliamoci in italiano, c'è un'accelerazione violenta come un uragano che ha investito il mondo, che sta spazzando via gli ultimi resti di quei quattro buoni propositi, buoni principi, valori, chiamiamoli così, che c'erano. A una velocità spaventosa, spaventosa, dove nessuno può fermare. Questo male è un argine ed è di tipo spirituale, il peccato che invade ogni cosa, si banalizza ogni cosa. Questa mattina ho ancora sentito un'altra cosa che mi ha fatto accapponare la pelle. Un sessuologo diceva delle fesserie che più grosse non poteva dire, cioè ha messo in relazione che adesso non abbiamo più il pelo quando eravamo scimmie, e quindi questa sessualità che deve essere come quella degli animali, mi ha detto ancora delle aberrazioni ancora molto molto più grandi. Senza dimenticare, cari fratelli e sorelle, che in questi giorni è avvenuto qualcosa di ancora più grande, più grave, Ieri, l'altro ieri, si è votato in Irlanda, un paese così cattolico, un popolo così cattolico, che ha deciso definitivamente di adottare il matrimonio gay tra maschi e femmine. Cioè, questo vi fa capire in quale considerazione viene tenuta la parola di Dio, no? Ma non finisce qua. E allora, davanti a queste cose, questa accelerazione del male, che è una cosa che la puoi notare dappertutto, menzogna, potenza che viene espressa attraverso i mezzi di comunicazione, attraverso qualsiasi cosa, possiamo dire questo? Non ci rimane, cari fratelli e sorelle, che accelerare il ravvedimento. E lo stiamo vedendo in questo culto di questa mattina, spero che il Signore ci abbia fatto capire qualcosa in più. Non ci rimane che accelerare questo ravvedimento prima che sia troppo tardi. Prima che sia troppo tardi. Il Signore, non pensiamo che non sappia che esista l'ISIS, non pensiamo che non sappia che questi hanno votato contro di lui, che tutte le opinioni fasulle sono contro di lui, e non rimane a questo mondo che aspettare che la sua ira faccia il suo compimento. Il Signore ci benedica e spero che ci abbia dato un po' di forza e un po' di ragione per poter andare avanti. Amen. Amen.